Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Una preghiera e poi lo studio di stasera. Signore, grazie per queste parole dalla Tua parola. Abbiamo appena letto una delle cose più profonde in tutta la Bibbia, cioè che qualunque cosa ci sembra importante delle cose terrene, conviene considerarla come spazzatura per conoscere Gesù Cristo. Non c'è nulla di paragonabile a conoscere Gesù Cristo personalmente ed essere trovato in Lui per avere la vita con Lui ora e per tutta l'eternità. Quindi ti prego che questa verità possa restarci veramente nel cuore, nella mente, affinché possiamo valutare alla luce dell'eternità. Grazie per il privilegio di stare qua, di conoscere più della tua verità per il nostro cammino breve in questa vita. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen. Abbiamo stabilito nell'ultimo incontro che il matrimonio è il rapporto più importante fra i rapporti umani. E cosa c'entra con alcuni di voi che non siete sposati? La maggioranza di voi sarete sposati. E c'entra di tenerlo in mente. È giusto dire ad un bambino di 3 anni, e dico 3 non a causa di qualcuno letteralmente, pensando al tempo che abbiamo passato anche non tanto fa con una famiglia in America, dove a 3 anni già il bambino parla del fatto che Dio volendo un domani sarà un marito e un papà, e trova molto della sua identità nel voler crescere come piccolo uomo che saprà essere un buon papà e un buon marito. Cioè già a 3 anni ha questa mentalità. E perché no? Quale impegno è più grande durante la vita? Allora, non è assolutamente troppo grande di parlare con uno che ha 3 anni. Sai, Dio volendo, tu sarai una moglie, una mamma un domani. È un ruolo molto importante. E quindi vogliamo aiutarti a prepararti affinché tu possa essere benedetta ed essere una benedizione. Questo modo di parlare è importantissimo, perché così già loro valutano e poi tantissimi insegnamenti che fai a loro possono avere un quadro in cui c'entrano. Non sono insegnamenti staccati dalla realtà, perché spesso noi facciamo, perché sai, un ragazzino fa qualcosa a scuola e dice: ma cosa mi serve questo? Ma perché devo studiare questo? Va bene, lasciamo stare lì, anche se di solito serve, ma i valori che insegniamo, i principi, le pratiche, se sono solo regole, sono pesanti. Ma se possono capire, questo mi aiuterà ad essere un buon marito, una buona moglie, una buona mamma, buon papà, diventa più importante, ha senso, capiscono come lega. Infatti, spesso, parlando di certi modi di comportarsi, è buono, ma se la mamma facesse così, se papà facesse così, non andrebbe bene, giusto? E tu un domani probabilmente sarai quello. Perciò renditi conto che se non vieni liberata da questo comportamento, sarà brutto in casa tua. E per quello che vogliamo indirizzarti sulla buona via. Quindi, il matrimonio è il rapporto umano più importante, e molto più importante del rapporto genitori-figli, che è destinato a durare quel 20, 25 anni, 30, quello che è, e di solito la maggioranza dei figli biblicamente lasciano i genitori e formano una nuova famiglia dove c'è sempre un rapporto, ma non è lo stesso rapporto, perché il vero rapporto principale diventa quello della propria nuova famiglia che Dio forma. Se il matrimonio va bene, il cuore ha tanta gioia. Se il matrimonio non va bene, anche se non è qualcosa visibile dall'esterno, anche se tanti altri campi della vita vanno bene, lavoro, amici, servizio al Signore, la persona non avrà gioia. Sarà aggravato, scontento, non avrà gioia chi non ha un matrimonio che va bene. Perché è importante il matrimonio, rappresenta il rapporto Cristo e la Chiesa. Perciò se tu vuoi investire in qualcosa che porterà grandi risultati, impegnati a migliorare il tuo matrimonio, oppure se non sei sposato ancora, a prepararti per un eventuale matrimonio benedetto, vedendo quegli aspetti del carattere che hanno bisogno di essere modulati. Allora, nella lezione stasera, voglio parlare del modo più importante e più efficace per migliorare il matrimonio. E questo vale per chi non è ancora sposato, come si vive in casa, con i fratelli e con i genitori. Per migliorare il matrimonio, il primo, veramente per migliorare qualunque rapporto, il primo impegno da avere, in un certo senso il più importante impegno da avere, è di onorare il matrimonio. E questo vale anche negli altri rapporti. Dio ci comanda di onorare il matrimonio. Solamente un matrimonio onorato può essere un matrimonio benedetto. Solo un matrimonio onorato può dare tanta gioia ed essere fonte di benedizione per la coppia, per i figli e per altri. In questa lezione vorrei spiegare cosa vuol dire in pratica onorare il matrimonio. E come voi che siete sposati potete onorare meglio i vostri matrimoni, e chi non è sposato può vivere in tal modo di onorare i rapporti che ha oggi, che è la preparazione migliore per onorare un matrimonio futuro. Il modo migliore di prepararsi per un buon matrimonio un domani è di vivere i rapporti che hai oggi in modo che servirebbe vivere anche il matrimonio, quindi onorare i rapporti che hai oggi. Quando si impegna ad onorare il matrimonio, non devi cercare aiuto dalla società, perché la società non ti aiuta ad onorare il matrimonio. Anzi, la società ti trascina lontano da onorare il matrimonio, e quindi non è là che puoi cercare aiuto. Puoi essere sfiato molto da loro. Ho menzionato che Dio ci comanda di onorare il matrimonio, e Egli ci comanda di onorare il matrimonio perché è l'unico modo che il matrimonio può essere fonte di benedizioni. Leggo dalla parola di Dio in Ebrei 13:4, un versetto: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dio comanda che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. In altre parole, Dio comanda a tutti di onorare il matrimonio, sia il proprio matrimonio, se sono sposati, sia i matrimoni delle persone che conoscono, sia il matrimonio come istituzione stabilito da Dio. Come ogni comandamento di Dio, questo comandamento è fatto per il nostro bene. Infatti, se vuoi sapere come allevare i figli, fai comandamenti per i loro beni e aiuta loro a capire che quello è l'unico motivo per cui fai ordini. Perché quando un figlio capisce quello, non sempre piacerà a lui gli ordini, ma capirà il cuore con i quali vengono fatti. Per poter onorare il matrimonio, qual è la prima cosa che serve? Va bene, si potrebbe dire serve il cuore giusto. Ma sto parlando di chi ha il cuore giusto e chi ha il cuore di voler impegnarsi ad onorare il matrimonio. Qual è la prima cosa che serve? E questo serve in tantissimi esempi, non solo onorare il matrimonio, ma in tanti campi della vita. Prima di poter fare qualcosa, cosa deve succedere prima? Devo capire cosa vuol dire. Se io non so cosa vuol dire, in fin dei conti, in modo chiaro, cosa vuol dire onorare il matrimonio, posso aver voglia, ma non so cosa fare. Non so cosa cambiare. non so dove impegnarmi. Quindi, prima cosa, devo capire cosa vuol dire onorare. Onorare una persona, onorare il coniuge, onorare i genitori, onorare il matrimonio. Cosa vuol dire? Noi onoriamo qualcuno o qualcosa. Onorare cosa vuol dire? Onorare vuol dire, parlando di una persona, onorare vuol dire vedere quella persona come molto importante per te. E quindi di trattarla con la massima stima e rispetto. In altre parole, vuol dire vedere qualcuno estremamente importante e trattarlo in modo speciale dovuto al grande valore che si riconosce in lui. Questo è onorare. Similmente, onorare il matrimonio vuol dire riconoscere il matrimonio come qualcosa di immensa importanza e quindi di trattarlo con la massima cura e rispetto. Il concetto di onorare è molto diffuso nella società. Ad una cena speciale, per esempio ad un matrimonio, c'è la tavola lì davanti riservata per gli ospiti di onore, la coppia, di solito i testimoni, i genitori. Quando certi personaggi arrivano in Italia, se sono visti come importanti allo Stato, per esempio magari un presidente da un alleato o qualche paese grande, vengono trattati con grande onore. Tutto è fatto speciale per loro. C'è la guardia di onore, il tappeto rosso, la cena speciale e tante altre cose che si impegna a fare per trattare queste persone molto più speciali di quanto si tratta una persona normale, perché vengono onorati, vengono riconosciuti come importanti e ricevono una cura, un impegno speciale. Allora, a livello familiare, capita che arriva un ospite di onore. Si fa la cena migliore, si pulisce la casa molto più del solito, si fa del tutto, si libera per avere tempo di prenderlo dalla stazione o aeroporto e poi si dedica tempo a lui o a lei o a loro e non si fa altre cose e tutta la serata è dedicata a loro. Noi abbiamo tutti fatto questo. Questo è un modo di onorare un ospite, riconoscendo che è una persona importante. Quindi non è quello che fai, è come tu vedi la persona che poi determina quello che farai. Onorare riguarda come tu considera la persona, che ti porta a fare certe cose che tu puoi fare senza vedere la persona così e non stai onorando, stai facendo cose meccanicamente. Allora, onorare il matrimonio vuol dire prima di tutto, perciò, vedere il matrimonio come importante. Il comandamento di Dio è che tutti dovrebbero onorare il matrimonio. Cioè, nel piano perfetto di Dio, ognuno di noi dovrebbe onorare ogni matrimonio con cui abbiamo a che fare. Questo vuol dire i figli dovrebbero onorare il matrimonio dei loro genitori. Servono i genitori ad aiutare i figli ad imparare a fare questo. Era importantissimo. Aiuterà loro a vedere il matrimonio come importante per preparare loro ad avere un matrimonio benedetto loro. Quindi importantissimo questo. Chiaramente, e soprattutto, chi è sposato deve onorare il proprio matrimonio e chi non è sposato dovrebbe onorare il proprio matrimonio. Chi non è sposato dovrebbe onorare il proprio matrimonio, che probabilmente avrà. Quindi il modo che si comporta, tenendosi puro, preparandosi, impegnandosi a crescere in modo di essere la persona giusta, di essere un buon marito futuro, buona moglie futura, questo è tutto importantissimo. Dio comanda per esempio ai mariti, voi mariti vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Avremo da vedere su quello, ma un comandamento specifico ai mariti di onorare le loro mogli. Quindi, in questa lezione vogliamo capire in pratica come onorare il matrimonio e i principi stasera valgono anche per ogni altro rapporto. Genitori figli, fratelli, sorelle, amici, in chiesa. Questi principi valgono ovunque, però metterò l'enfasi sulla coppia. Come possiamo onorare il matrimonio in senso pratico? È diverso di come si onora un ospite che viene per la serata o anche per un paio di giorni, perché il matrimonio è un cammino insieme sul sentiero della vita tutti i giorni. Quindi onorare il matrimonio deve riguardare un comportamento di tutti i giorni. Non è qualcosa che fai di speciale. Non è la cena speciale con fiori perché è un ospite di onore. Prendo un giorno da lavoro per stare con loro. Quello è giusto che un ospite di onore. Il matrimonio, onorare il matrimonio, deve riguardare tutti i giorni la pratica di come si passa la giornata. Allora, tre aspetti fondamentali che servono per onorare il matrimonio. E non si può fare solo due. Avete mai sentito dello scabello che ha tre gambe? Ci sono scabelli con tre gambe, quelli fatti una volta a mano di solito. Allora, tre gambe, se tu togli uno delle tre gambe, lo scabello non ti regge più su, cade. E non importa quale dei tre togli, cadrà. Allora, tre aspetti, tutti e tre sono fondamentali. Il primo è di, sembra molto semplice, ma è importantissimo, vedere il matrimonio come importante giorno per giorno. E qui manchiamo di solito molto. Cioè, tenere in mente quanto è importante. Secondo, non disonorare il matrimonio. Sembra molto palese, però ne parleremo. E terzo, impegnarti specificamente ad onorare il matrimonio. Come dico, questo vale per ogni rapporto. Stiamo parlando del matrimonio. Allora, il primo passo fondamentale per onorare il matrimonio è di vedere giorno per giorno il matrimonio come qualcosa di grande importanza, qualcosa da onorare. È necessario vederlo così, coscientemente, costantemente e chiaramente. Devi proprio tenerlo in mente. Questo è importante, signori. Questo è importante. Devi vederlo coscientemente, costantemente e chiaramente. Se non vediamo il matrimonio come importante, se non ci pensiamo, qualunque onore che facciamo, qualunque cosa che facciamo che va bene come cosa, sarà stato fatto solo meccanicamente e non di cuore e non avrà lo stesso effetto. Quello che ho detto nell'ultima lezione serviva, prego, per aiutarci tutti a riconoscere quanto è importante il matrimonio, perché se il matrimonio va bene diventa una grande e un'immensa benedizione, e se va male, anzi, anche se uno cerca di ignorarlo, porta grande dolore. Quindi è importante ricordare, non sapere, ma ricordare quanto il matrimonio è importante e non accontentarti con meno che il massimo di impegno, di cura e di benedizioni. Questo è fondamentale. Se tu non vedi il tuo matrimonio così, non avrai mai un impegno serio e costante a migliorarlo. Questo è vero in ogni campo. Se una persona non vede essere in forma come una cosa straimportante, non avrà l'impegno. Se non vede la necessità, l'importanza di smettere di fumare, non smetterà a fumare. Se non vede il valore di impegnarsi a studiare qualcosa di pesante, non avrà l'impegno. Migliorare il matrimonio richiede un grande impegno. Bisogna tenere in mente l'importanza. Come possiamo fare questo? Non è facile. Cioè richiede un aiuto. Un aiuto grandissimo è di cercare la buona compagnia, ovvero cercare altre persone che sono convinti anche loro dell'importanza del matrimonio. È importantissimo che marito e moglie cercano di appoggiarsi l'uno l'altro in questo, ma aggiungerei che è importantissimo che ogni moglie abbia un'altra o più mogli, amiche, che possono incoraggiarla ad essere una buona moglie per quanto è importante. E ogni marito ha bisogno di uno o più altri amici che hanno questo al cuore, che sono un aiuto a lui e lui a loro di tenere questa fiamma, perché possono stimolarsi diversamente di quanto può il proprio coniuge. Perché questi mariti possono dire: senti, tu prega per me e io pregherò per te, che possiamo essere più quei uomini che Dio vuole, che possiamo impegnarci. E questo dà un appoggio diverso di quello che può dare la moglie. Serve anche quello, quello è fondamentale. Però è anche importante, e aggiungerei, è anche utile avere un'altra coppia che condivide lo stesso cuore e di trovarsi parlando specificamente del matrimonio. Cioè che sia una parte del rapporto fra queste due coppie. Che quindi tu vedi nel loro esempio, ma anche nei commenti possono condividere: sai, in queste settimane stavamo vedendo certi problemi e abbiamo riconosciuto questo, ed è stato un grande aiuto. Molto probabilmente l'altra coppia passerà una cosa simile, e poi la prossima volta capite che sono loro che raccontano una cosa che hanno trovato utile. Noi abbiamo tratto molto beneficio stando con delle coppie che hanno un grande impegno e vedendo in loro, sentendo in loro, ricevendo da loro dei consigli, dei incoraggiamenti, dei ammonimenti che sono stati di immenso aiuto. Quindi il primo passo per onorare il matrimonio è di tenere in mente quanto è importante il matrimonio. Questo vale chiaramente per ogni rapporto. Il primo passo per onorare il rapporto figlio genitori, genitori figlio, e di tenere in mente questo è importante. E quindi questo serve. Il secondo passo, secondo aspetto fondamentale su come onorare il matrimonio, potrebbe sembrare palese, ma è importante. Per onorare il matrimonio bisogna assolutamente non disonorare il matrimonio. Bisogna non disonorare o non disprezzare il matrimonio. Perché se tu ti impegni moltissimo in tanti aspetti del matrimonio per migliorare il matrimonio, per onorare il matrimonio, e tu in quel campo lì disprezzi il matrimonio, poco qui rovina tanto là. Poco qui di danno rovina tanto lì di impegno. Allora è importante capire che ognuno di noi ha quello che Dio chiama la carne, che non c'entra con il corpo fisico, è quell'aspetto dell'uomo che trova piacere nel peccato. Tanti peccati. La carne è la radice del nostro orgoglio, della nostra cattiveria, del nostro egoismo e ogni altro peccato. Ecco perché così spesso facciamo del male, anche quando in realtà il male che facciamo porta male alle persone intorno a noi e porta male a noi, perché siamo spinti dalla carne. Quindi dobbiamo riconoscere alcuni esempi di come disonoriamo il matrimonio per saper combattere questo. Uno dei modi più comuni in cui disonoriamo o disprezziamo il matrimonio è di disprezzare l'altra persona con delle battute. Vediamo tanti esempi di questo nella società. Tantissimi, quel marito che fa commenti della moglie, magari del peso, di qualcosa che ha bruciato, o di qualunque campo in cui lei forse manca. Manca poco, manca tanto, ma... E anche mogli possono fare battute sul marito. Si fa questo anche in altri rapporti. Si può dire qualcosa così, ridendo, ma in realtà è un disprezzo nascosto, anche se non è tanto nascosto. Per capire se un certo commento andrebbe bene o no, come battuta, si potrebbe vedere, ma questo andrebbe bene se non fosse battuta? Se tu vuoi sapere se una battuta va bene o no, allora valuta, ma come andrebbe se io lo dicessi seriamente? Farebbe male? Potrebbe ferire? E se la risposta è sì, se il marito parla di qualcosa della moglie che magari non è il suo punto più forte, dicendolo come battuta. Allora, se dicesse quello proprio dicendolo come farebbe stare la moglie, ma ferirebbe, allora ferisce anche come battuta. Cioè, questo è un buon metro, semplice. Un altro modo di sapere, se ci fosse un ospite di onore, diresti questa cosa a lui o a lei? non scherzando? Cioè, e se non diresti agli ospiti di onore, il presidente che viene a trovarvi, se non diresti a lui in modo serio, non è da dire in modo scherzoso al coniuge o del coniuge. Un altro modo in cui spesso si disprezza il matrimonio, disprezzando l'altra persona, e quindi qualcosa da evitare a tutti i costi, è di fare commenti cattivi e disprezzanti durante un litigio o uno scontro. Questi sono commenti fatti per fare del male. Si fa il momento di rabbia quando l'altra persona ti ha ferito e tu vuoi in qualche modo gettare. Allora si cerca un commento. Ma tu sempre fai questo, o tu mai fai quello, qualcosa per fare del male. Fai del male. E non solo alla persona in quel momento, fai del male al rapporto. Fai tanto male. Puoi forse vincere la battaglia facendo tanto male che la persona viene ferita e non ha più da dire, ma perdi la guerra. Ah, la carne è contenta perché hai vinto tu, hai potuto gettare qualcosa per ferire. E distruggi un rapporto che dovrebbe essere fonte di grande benedizione. Questo vale fra fratelli, fra genitori e figli, fra amici e chiaramente vale nel matrimonio. Per uscire da questo modo di fare, se tu dici, ma Marco, il fatto è che questo fa parte di come sono, io faccio questo. Allora, prega Dio. Prega Dio profondamente e spesso di aiutarti a non fare questo. Quando capita, chiedi perdono, non chiedere scusa, chiedi perdono da Dio e dal tuo coniuge senza mezzi termini. Ero molto teso, perdonami perché ero... No, chiedi perdono senza mezzi termini, senza scusarti, senza spiegare il motivo. Parla solo del peccato, non di quello che ti ha spinto a peccare, che è un modo di alleggerire la gravità del peccato. Numero 3, andare sul controattacco contro il tuo peccato, pensando e parlando proprio di quelle qualità del tuo coniuge che sono contrarie, qualità buone, dei commenti negativi che hai fatto. Cioè, se tu hai detto, ma tu non pensi mai a me, allora non solo chiedi perdono profondamente, quello era una menzogna cattiva che ho fatto con malvagità perché volevo ferirti, quanto è cattivo e male il mio cuore, e poi per la prossima settimana o mese o anno e mezzo o 20 anni, tu cerchi, visto che hai detto non pensi mai a me, tu cerchi di notare e pensare e parlare di quanto pensa a te. Visto che hai detto la menzogna, vai sul controattacco. Signore, togli questa menzogna dal mio cuore, perché se l'ho detto vuol dire che qualche volta entra ed è una menzogna, perché lei, perché lui fa tanto per me. Non importa se fa meno di qualcun altro e meno quello che dovrebbe, comunque fa delle cose. Allora tu, giorno per giorno, elenca quelle cose nella mente e con la bocca, nelle tue preghiere e alla persona. E così tu stai combattendo quello che ti era entrato in testa. Un'altra regola fondamentale, e va bene, è da menzionare perché non è da menzionare. Non si parla mai, in nessun modo, in nessun litigio, mai, mai parli del fatto vorrei non essere sposato con te. Non si dice mai. Quelle parole non devono mai uscire dalla bocca, non devono mai arrivare nella testa. Che è una menzogna di Satana, perché sei sposato e sei sposato per la vita. Quindi è da proprio dire queste parole: Signore, mi impegno davanti a te con un voto, mi uccidi prima di lasciarmi dire queste parole. Fammi morire prima di lasciarmi mai dire quelle parole. Chiaramente quello comprende, avrei preferito non sposarti, ho fatto male sposarti, mai. Ma mai, non importa quando sei ferito, non importa quando stai male, non permettere a quelle parole di uscire. E se sono uscite, esiste l'unico rimedio nell'universo, il sangue di Gesù Cristo. Può lavare da quel male. È uno dei mali peggiori, peggiori, peggiori che esiste. È paragonabile all'adulterio. Cioè è proprio lo stesso categoria. Quindi distrugge un matrimonio, anche se si resta nella stessa casa. Quindi è di vedere grave perché è grave. E poi per non disprezzare il matrimonio, per non disonorare il matrimonio e la persona, non si sparla del matrimonio o del coniuge, né nella sua presenza e né con altri. Purtroppo nella nostra società è tanto comune fare commenti negativi del matrimonio o del proprio coniuge. È normalissimo. Soprattutto uomini con uomini, donne con donne, si parla, ma sì, ma sai, spesso mi lascio un macello, non sa per tirare su i suoi vestiti. Quando si spoglia lui, lascia dappertutto. O quando lui esce dal bagno, è un disastro. Cioè, mia moglie, quello. Questo è normale, questo è malvagio. Questo è stolto. È normale lamentarsi del proprio coniuge? Lo fanno sia gli uomini con i loro amici che le donne con le loro amiche? Se tu vuoi un buon matrimonio, un matrimonio benedetto, un matrimonio che ti dà gioia, devi smettere di fare questo, totalmente, assolutamente. E posso allargare questo? Questo vale in ogni rapporto. Figli parlando dei genitori. I miei non capiscono, i miei sono troppo rigidi, i miei... Ma non crederesti? Questo rovina il rapporto e ti stai abituando come farai anche un domani in un matrimonio. Questo vale fra fratelli, genitori figli, genitori parlando dei figli. Quindi questo rovina un rapporto. Fare commenti negativi è un veleno che danneggia moltissimo il matrimonio o qualunque rapporto, indipendentemente di quanto altri impegni potresti fare per migliorare il rapporto. E visto che Dio comanda che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, se un amico si lamenta con te del suo matrimonio, è peccato ascoltarlo. La Bibbia ci comanda di onorare il matrimonio. Quindi se uno dice, ma mia moglie è questo, mia moglie, ma mio marito, lui, proprio delle volte non si rende conto mica quanto devo fare, è un lamento. Tu dovresti dire, senti, prima di tutto, non voglio sentire questo perché sennò mi avveleni. E non voglio essere avvelenata, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi, ma sai cosa? Questo sta avvelenando te stessa o te stesso. E io vorrei incoraggiarti a non fare questo. Io vorrei incoraggiarti che questo ti fa male, non produce nulla di bene e ti fa vedere peggio quello che hai come matrimonio e questo solo porta più scontro dentro. Io non voglio che tu dica questo per il tuo bene ed io non voglio sentirlo. Se tu veramente sei un vero amico, una vera amica, non permetterai ai tuoi amici, amiche, fratelli, sorelle e quello che sono, dire cose negative. Chiaramente non lo dirai anche tu, nemmeno tu. Quindi, per onorare il matrimonio, bisogna, tre passi, ricordare giorno per giorno quanto è importante, questo vale per ogni rapporto, evitare di disprezzare il matrimonio. E adesso arriviamo al terzo punto, dove voglio passare più tempo. Per onorare e migliorare il matrimonio, bisogna impegnarti in modo pratico di onorare il matrimonio. Prima di ogni altra cosa, onorare il matrimonio non è soprattutto qualcosa che fai. Onorare un matrimonio o qualsiasi rapporto è, deve essere uno stile di vita. E come vivi. Non è qualcosa che fai. Oh, bene, ho fatto questo, 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 benissimo, ho fatto il mio elenco di oggi, ho onorato il mio matrimonio. Se tu hai fatto quello, non hai onorato il matrimonio. Ti sei vantato del fatto che hai potuto spuntare l'elenco di cose che dovevi fare. Onorare un matrimonio, onorare qualsiasi rapporto, è un impegno di vita che non finisce mai. Perché è come vivi. Quindi vorrei parlare di alcuni aspetti pratici che possono essere utili per onorare il matrimonio, ma devono rispecchiare il cuore. Non possono essere fatti solo perché devono essere fatti. E allora, se rispecchiano il cuore, porteranno un buon frutto, un ottimo frutto nel tempo. Quindi, molti dei suggerimenti che vi darò ora riguardano un'atmosfera in casa in cui c'è molto onore l'uno per l'altro. E se voi che non siete sposati, imparate a vivere così in casa, con i fratelli e i genitori, non c'è modo di migliorare la vita attuale più buono e non c'è modo di prepararvi voi per un eventuale matrimonio. Questi principi che sto per elencare valgono con tutti i nostri rapporti. Una cosa importante da capire: onorare riguarda molto più le cose piccole che le cose grandi. Onorare una persona riguarda molto più le cose piccole anziché le cose grandi. E questo dobbiamo fissare in testa. Perché è facile fare le cose grandi per motivi sbagliati, ma sono nelle cose piccole che si vede il vero onore. Una cosa grande può essere fatta molto più come dovere o per quasi vantarsi. Vedi quello che ho fatto per te? Mentre è nelle piccole cose che si vede il cuore e che io vedo il mio cuore. Io vedo il mio cuore, se voglio vedere come sto andando, in come mi comporto nelle piccole cose con mia moglie o con i vari rapporti che ho. Quindi tenete in mente che questi esempi di come onorare l'uno l'altro possono sembrare banalità, quello che sto per darvi come elenco. Possono sembrare, ma dai, sono sciocchezze. No, non sono sciocchezze. Sono come si vive un rapporto giorno per giorno di onore. Hanno grandi valori. Primo punto pratico. E questo è importante. Questo è stra importante. Nel matrimonio e con i figli e in ogni rapporto. Prima di tutto, per onorare una persona, e questo vale sia nel matrimonio che con ognuno dei figli in casa, quando si vede la persona, soprattutto per la prima volta ogni giorno o al ritorno di lavoro, bisogna dimostrare, perché bisogna avere, gioia e piacere di vedere quella persona e devi avere ed esprimere questa gioia e piacere. Infatti, si capisce quanto una persona veramente è importante per te da come tu saluti quella persona, con quale cuore e con quale impegno. Vi do un esempio di non onorare qualcuno. E sarebbe di vedere quella persona e senza mostrare piacere di vedere la persona, inizi subito un discorso che riguarda qualche impegno o qualche informazione che ti serve. Esempio di questo. Immagina una famiglia in cui la moglie si alza per primo. Allora lei è giù in cucina. Il marito si alza e va giù in cucina. Potrebbe essere al contrario. Lui arriva in cucina per la colazione e se lui dovesse iniziare dicendo: ti sei ricordato? Ricordate che oggi devi portare la macchina al meccanico? Con le sue azioni, egli sta dimostrando che pensare alle faccende, a portare la macchina al meccanico, è più importante per lui di quanto è pensare a lei. In altre parole, sta prendendo per scontato che ha una moglie. Non è più una cosa preziosa o importante, perché non sta dando neanche tempo a lei. Lui viene giù per la colazione, dice: ricordati che oggi c'è da fare questo, o c'è da fare quello, o ricordati che stasera abbiamo invitato queste persone, o lei verso di lui. Questo è abominevole, questo è disprezzare la persona, perché sta pensando alla moglie come chi serve per compiere delle cose. Stolto se è il marito, stolta se è la moglie. Adesso pensate a come sta la situazione se egli pensasse soprattutto alla benedizione che la moglie è per lui. Vivendo così, quando lui arriva in cucina la mattina, direbbe qualcosa come: buongiorno, preziosa, un buon abbraccio, come stai? Che bello averti oggi come moglie. Un altro giorno che il Signore ci ha dato, almeno all'inizio, non sappiamo come finirà. Hai dormito bene? Hai una giornata piena davanti a te? Ci sono cose specifiche per cui posso pregare per te oggi? Io non sto mica scherzando. Questo è l'unico modo di vedere la persona all'inizio della giornata o appena è tornato al lavoro che dimostra onore. Se si arriva a faccende, dov'è l'onore? Dov'è l'onore? Chi è la persona per te? Cioè, se io chiamo un numero per assistenza, io non chiedo alla persona come sta, perché chi è la persona per me? Chi deve pensare a curare i miei problemi? La mia caldaia non funziona, e allora voglio sapere quando possono risolvere il problema. La persona è nulla per me, non è nessuno. E quindi non chiedo niente di lui o niente di lei. Ma magari in quel caso va bene il suo lavoro, ma trattare il coniuge, trattare un figlio così, vuol dire che le cose stanno male. Quello è prendere la temperatura, prendere il polso e dire: qui abbiamo dei problemi grossi. Signore, dobbiamo cambiare direzione drasticamente in casa. Quindi, di avere gioia, iniziando: ciao, come stai? Hai dormito bene? Sta dimostrando: tu sei importante per me, tu sei prezioso per me. Dopo aver avuto quel tempo, che non deve essere 10 minuti, può essere un minuto, può essere il tempo di riconoscere l'importanza di quella persona per te. Allora, se ci sono cose da discutere, benissimo. Se vuoi organizzare la giornata, organizzi pure. Se dopo lavoro, dopo stesso tipo di vedersi, dopo lavoro, se c'è da organizzare la serata, ben venga, si fa parte della vita, però è importante fare questo. Non richiede molto tempo. Perciò, a livello di costo, se mi vuole 1 minuto, 2 minuti, non è costoso. E se faccio con ognuno dei figli anche: buongiorno, come stai? Hai dormito bene? Ah, abbiamo una bella giornata insieme. Ringrazio Dio per te oggi. Non ci vuole molto tempo. Infatti, non c'è quasi nulla nella vita che costa così poco, che produce così tanto. Ci sono pochi impegni che costano così poco, che producono così tanto. Perché se tu tratti le persone della tua vita così, sai qual è il frutto più grande? Ti fa vedere quanto sono preziosi e ti fa avere gioia che tu hai quella persona o quelle persone nella tua vita. E noi manchiamo tanta gioia perché manchiamo di apprezzare le persone che abbiamo in modo pratico, in modo che si può toccare con la mano. Infatti c'è molto da dire il tocco, soprattutto nei rapporti in casa, ci vuole molto tocco, ci vuole toccare con la mano, con le braccia, con il bacio. Buongiorno. Allora, questa lezione sto trattando principalmente il matrimonio, ma questo va benissimo, come dico, con i figli e va benissimo anche nei rapporti nella vita. Magari si abbraccia meno forte o si dà il bacio, però ciao, come stai? Non sarà ogni mattina, ma quando si vede la persona, noti la persona come importante per te. Quindi, in pratica, vi suggerisco vivamente che quando vedi il tuo coniuge o qualcun altro in famiglia per la prima volta ogni giorno e dopo il lavoro, prima di trattare qualunque faccenda, organizzazione o qualcosa, se non è un'emergenza, prendi tempo di concentrare sulla persona stessa. Fa capire all'altra persona che sei veramente contento, contenta di vederla. Questo è un aspetto semplice ma fondamentale per onorare il matrimonio o qualunque altro rapporto. Un altro aspetto, un altro secondo modo pratico di onorare il matrimonio è di preferire l'altra persona. Preferire l'altra persona. Pensate a come facciamo quando abbiamo un ospite di onore. Se arriva un ospite che consideri di onore, come agisci con quella persona? Con le varie cose che ci sono da fare, cosa cucini, come fai questo? ma cosa preferisci? Questo o quell'altro? E poi abbiamo, cioè tu cerchi di capire cosa sarebbe la sua preferenza. Non solo bisogno, ma preferenza, se vuoi veramente onorare qualcuno. Infatti, quando vieni qualcuno di importante, tipo un presidente, è una cosa normale che loro fanno, contattano chi sarebbe, qualcuno di là, scoprendo cosa sono i suoi cibi preferiti e cercano di fare un menù che sarebbe molto gradito a lui. Che ci sono cibi che non gradiscono, non mettono sul menù. Cioè scoprono che tipo di cuscino vuole. Vuole un cuscino duro o morbido? Così quando arriva a stare nella stanza speciale per gli ospiti speciali, hanno il tipo di cuscino che vuole lui. Ha altre cose che piace a lui? E cercano di scoprire come possono dare preferenze. Se tu vuoi un matrimonio ricco e benedetto, impegnati a onorare il tuo coniuge nello stesso modo, dando preferenza a lui o lei. Per esempio, quando ci sono scelte che sono puramente una questione di preferenza, chiaramente non sei una questione di soldi, ma preferenza, beata quella coppia in cui ciascuno propone di cuore di fare quello che preferisce l'altro. Beata quella coppia, quando ciascuno, conoscendo la preferenza dell'altro, senti, facciamo così, non quello che vuole o preferisce, ma quello che preferirebbe l'altro. No, no, facciamo quell'altro. E quando c'è la gara di onorare l'uno l'altro, non importa quello che fate, c'è tanta gioia in quella casa. Quando, anziché tirare, ma dai, abbiamo fatto quello l'ultima volta, questa volta tocca fare come voglio io. Eh no, perché abbiamo fatto quello due volte di seguito. Questa volta tocca a me. E non importa cosa si fa, non viene gradito. Perché quello che porta la gioia non è quello che si fa. È la gioia di farlo l'uno per l'altro. Preferire l'altra persona vuol dire cercare di fare il bene quando non serve. Lo fai non perché è un dovere o perché ha bisogno, lo fai perché hai piacere di fare qualcosa di speciale solo perché è speciale per quella persona. Hai gioia in questo. A proposito, è molto importante capire che la chiave di un matrimonio benedetto, e questo è importante, ho già menzionato ma voglio sottolineare, non è quello che fai nelle occasioni speciali, per esempio l'anniversario o compleanno. Quello vale pochissimo. Ma come vivi giorno per giorno tutto l'anno? La mega serata non benedice tanto un matrimonio, quello del compleanno o dell'anniversario, piuttosto un impegno serata dopo serata dopo serata dopo serata, perché non esiste una mega serata che è uguale a 364 giorni di impegno quotidiano. Non mi interessa quanto è grande. 364 piccole cose sono molto più grandi di una cosa così. E quello diventa un ricordo. Invece questo è tutte le sere, tutte le sere. Allora, se vuoi benedire il matrimonio, non sto dicendo di non fare la mega serata. Ma non porre tanto fiducia. E se tu capisci l'importanza di quello quotidiano, onestamente farai una mega serata un po' più semplice. Perché capirai che stavi mettendo troppo enfasi là e metterai molto più enfasi dove fa molto più bene. Così, tornando a esempi pratici, e qui io spero di solo avviare la vostra mente, ma si può preferire l'altra persona in mille modi ogni giorno. Per esempio, la moglie può dire cosa andrebbe per lui e cercare di cucinare per lui. Il marito può dire, senti, perché non fai quello lì? Ma a te non piace. Sì, ma a te piace. Cioè, questo è preferire. Il marito suggerisce il cibo preferito alla moglie, che è stato un po' di tempo, e lei dice, ma non ti piace quello? No, ma mi piace vederti mangiarlo, perché vedo il tuo sorriso. Ma sì, ma faccio un'altra cosa. Senti, mangiamo quello, ti prego, mangiamo quello. Questo è un esempio di il cuore di voler preferire, perché hai più gioia vedere il tuo coniuge contento, contenta, che prendere quello che piace più a te. Certo, riguarda anche i lavori. Cercando di vedere, oh, lei ha tanto da fare. Senti, do una mano. Anche se non spetterebbe a te, ma che importa aspetta a me? Io non voglio che lei abbia così tanto da fare, io voglio alleggerire per lei, io voglio alleggerire per lui. Questa gara di onorare l'uno l'altro. Beata la famiglia che vive così. Passa un terzo modo di onorare la famiglia, e questo soprattutto sto parlando adesso, non esclusivamente però, per coppie che hanno figli. Però so di coppie che non hanno figli, che non hanno mai tempo per loro. Allora, se hai figli, è molto più difficile avere tempo per loro. Noi conosciamo coppie che non hanno figli, che non hanno tempo per loro come coppia. Quindi questo vale per qualunque coppia. Se non hai figli e già prendete molto tempo insieme, forse non serve. Ma serve avere questo impegno, cioè di organizzare il tempo. Non posso dire in modo categorico, ma suggerire almeno un buon pomeriggio o sera intera al mese in cui si può dedicarsi l'uno all'altro senza i figli. Perché i figli, più di ogni altra cosa, e parleremo di questo quando arriviamo al discorso di essere buoni genitori, hanno bisogno di genitori con un buon matrimonio. Non c'è nulla, e questa è una cosa vissuta, che si vede, si capisce, non c'è nulla che serve più a un figlio che i genitori con un buon matrimonio. Se hai figli e non hai tanta facilità ad avere babysitter o genitori che vivono proprio accanto, allora trova un'altra coppia che anche loro hanno figli e fate scambio ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni tocca, la prima volta tocca a noi di tenere tutti i figli, loro hanno la serata libera, e fra un altro 15 giorni loro tengono figli, noi abbiamo la serata, che vuol dire ogni mese noi abbiamo una serata per noi, un pomeriggio. Fate quello che volete, andate fuori a mangiare, meglio ancora, avete tempo in casa da soli, senza interruzioni, quello che serve a voi per avere il tempo di parlare, di programmare, di valutare, di incoraggiare, tempo di concentrare su di voi. Chiaramente è importantissimo avere tempo tutti i giorni. Arriveremo a quello, non so stasera, però questo sto parlando di un tempo più prolungato, varie ore, dove si può dedicare. Il matrimonio deve essere onorato. E come sarebbe se arrivasse un ospite di onore e non trovassi tempo per lui? Conosciamo una situazione, va bene, è capitato a noi, però non do nessuna colpa, però anni fa andavamo lontano varie ore per trovare degli amici, e gli amici non avevano tempo a vederci. Venite, venite, venite! Andavamo, lavori, impegni, incontri, e a stento c'era una cena veloce insieme. E dopo vari viaggi di ore e ore e ore per andare a vedere gli amici che non avevano tempo di vederci, abbiamo detto, sai, non eravamo mica offesi, ma abbiamo detto, ma cioè, se non hanno tempo a vederci, perché fare 6 ore di viaggio? Cioè, se non hanno tempo per noi, cosa serve? Allora, non era un'offesa, ma non c'era un certo onore, perché quando c'è onore, dice, quando puoi venire, senti, quella fine settimana ho degli impegni che non posso liberarmi, ma devo avere tempo con te. Oh, non voglio mica mancare. Puoi rimandare, eh? E allora, quella settimana, ah, quello va benissimo. Anzi, prendere un giorno di lavoro, sai, perché voglio vederti. Allora, quel principio vale nel matrimonio. Vale nel matrimonio in quanto tu dici, è importante che io abbia tempo con te. Allora, non si può fare 3 ore ogni sera, neanche un'ora, ma si può prendere tempo e si può organizzare la vita per avere tempo, e quello è un altro punto. A questo punto cambio marcia leggermente. Voglio parlare di un principio. Ricordate che quello che tu fai perché hai dei ragionamenti nella tua testa, che secondo te, facendo così, produrrai un frutto che vuoi. Che sia vero, che sia falso, non è detto. Ma noi facciamo quello che facciamo perché crediamo certe cose, spesso false. Dobbiamo stare in guardia per riconoscere quando i nostri ragionamenti sono sbagliati. E di natura spesso sono sbagliati. Cambiare un ragionamento sbagliato è più importante che cercare di solo cambiare un comportamento sbagliato. che è frutto di quel ragionamento. Cioè, se io ho un ragionamento che mi spinge a fare certe cose sbagliate, e se uno mi dice, Marco, quello è sbagliato, quello è peccato, quello non è buono, ok, cercherò di non farlo. Signore, aiutami a non fare questo più, ma il problema è che non cambio il mio ragionamento che mi stimola a fare quello. Il mio peccato rimane, perché non è quello che ho fatto, è quello che penso dentro. Se io penso che se uno mi parla dei miei peccati, mi farà del male, mi farà non avere gioia, mi metterà in brutta luce, non voglio quello, allora io farò del tutto per evitare che gli altri mi parlano. Il problema non è quello che faccio per evitare che mi parlano, magari evito certe persone, reagisco in modo cattivo, che loro non vogliono dirmi niente. Il problema è la menzogna di questo ragionamento, che quello mi farà stare male e mi farà non essere benedetto. Non penso in quei termini, ma a fin dei conti quello che credo. Quindi devo arrivare al ragionamento e devo cambiare questo e non preoccuparmi tanto del comportamento sbagliato che quel ragionamento ha provocato. Infatti, quando ho un comportamento sbagliato, ho un ragionamento sbagliato. Perché pecchiamo? Perché facciamo quello che facciamo? Perché crediamo che ci produrrà un cuore soddisfatto. E se quello che facciamo è sbagliato, vuol dire che abbiamo sotto un ragionamento sbagliato. Importante voi genitori aiutare i vostri figli a capire questo. Un figlio che comporta in un certo modo, non devi solo dire, ma non ti rendi conto che questo è sbagliato? Devi dire, perché ti comporti così? Boh. Ma parliamone, voglio aiutarti a capire. Perché stai aiutando il tuo figlio a valutare e rendersi conto, sì, in fin dei conti sì, perché è quello come penso. E vedi, è vero quello? E se hai fatto un buon lavoro, dicono, no, non è vero, hai ragione. E vedi perché ti dicono di non fare questo? Sì, è sbagliato come comportamento, ma piuttosto perché è basato su una menzogna. Perché Eva ha mangiato il frutto proibito? Perché credeva, ah, se mangio quello, sarò come Dio, avrò questa conoscenza in più, e allora il mio cuore sarà ancora più soddisfatto, che era una menzogna. E quindi è importante aiutare lei a capire, guarda, questa è una menzogna. Quindi c'è un ragionamento in giro molto diffuso. Un ragionamento che vuol dire tutto quello che ho detto bisogna scartare, se fosse vero. E il ragionamento è il seguente. In questo caso, in questa società, è molto, molto diffuso questo ragionamento. Cioè, ognuno deve pensare a se stesso. Ognuno deve curare se stesso, perché se no sarà trascurato, sarà calpestato. Questo concetto, tante persone mi hanno detto proprio questo negli anni. C'è un detto che ho sentito io da varie persone: se non pensi tu a te stesso, nessuno penserà a te. Più persone mi hanno detto proprio quello. Senti, se tu non pensi a te, nessuno penserà a te. Se tu non pensi a te, sarai calpestato. Quindi tu devi pensare a te stesso. Tu devi combattere per i tuoi diritti, per le tue preferenze, se no tu vivrai una vitaccia. Questo è quello che tante persone fondano la vita, che si pensa in un modo palese o meno palese, è quello che sta sotto. Cosa fa? Conosco di persona un bambino, anni fa bambino, che quando c'era, voleva subito prendere sé, perché pensava, se non prendo subito per me, non avrò e starò male. Allora, appena c'era i dolci o qualcosa, c'è questo bambino, faceva gara per arrivare per primo, per pensare a sé, perché se non penso a me, mancherò. Chiaramente, quando tutti pensano così, è un po' brutto, perché tutti fanno gara, e in fin dei conti, invece quando dico, senti, mamma ha fatto ampio, allora non farò gara, prenderò a turno, e non solo godo il mio pezzo molto di più, ma mi faccio male quando non ci sono i gomiti in faccia, cercando di arrivare per primo. Quindi, è una menzogna. Ed è non fidarsi di Dio, credere. E cosa fa nel matrimonio quando il marito cerca di spingere la moglie ad andare come vuole lui? E la moglie cerca di dirigere le cose per arrivare dove vuole lei. Ognuno tira, dalla parte sua, perché stanno credendo, devo pensare a me, devo pensare a come preferisco io. Questo è avere un matrimonio non benedetto. E va tutto contro i concetti di onorare l'altra persona, perché onorare vuol dire pensare all'altro. E quindi voglio menzionare che questo ragionamento, per fare tutto quello che sto dicendo, per onorare in questo modo, bisogna riconoscere questa tendenza di pensare così e combattere questa tendenza. Questa mentalità di capire che no, sarà Dio a curarmi. Mi fido di Dio. E Dio mi comanda di onorare, allora io mi fiderò di Lui. E sarà Lui a pensare a me. Così dice Gesù, quando dice di non preoccuparti per il mangiare, il vestire, dice, cercate prima il regno di Dio. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Dio sa i vostri bisogni. E Gesù in Luca va un passo oltre e dice questo, dopo aver detto di non preoccuparsi per tutte le cose, Gesù dice, e questo quasi spaventa, lui dice, cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E quindi dice, vendete i vostri beni e dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli. Cioè, dopo aver detto di non preoccuparvi del mangiare e del vestire, le cose materiali, dice, perfino vendete e date via tante cose, perché vivi per fede. Allora, quando tu vivi il tuo matrimonio per fede, dicendo, Signore, io mi impegno ad onorare, non preoccupandomi se riceverò indietro o no, cosa succede? Sarà Dio a curarti. E sarà Dio a usarti per benedire il tuo coniuge, il tuo matrimonio. E tu goderai benefici che non potresti mai ottenere combattendo per avere per te. Quindi quello che vi ho suggerito stasera, quello che abbiamo sentito, è impossibile se non cammini per fede. Perché se non cammini per fede, tu dici, non posso dare tutto quello, non posso vivere per fare del bene, perché chi penserà a me? Solamente se tu vivi per fede, puoi vivere come ho detto, ma solamente Dio può benedire. Allora, vivete per fede. Pregate che io vivrò per fede. E così possiamo essere benedetti. Lasciami pregare. Signore, noi vediamo in Gesù Cristo l'esempio di quello che ho detto stasera. Vediamo uno che non ha pensato a se stesso. Viveva per la tua gloria e viveva per il bene degli altri. Onorava gli altri facendo tutto per i loro beni. Non pensava a se stesso. Allora umanamente potremmo dire, e vedi quello che è successo? Perché è vero, è stato crocifisso, ma è anche vero che è stato innalzato al posto più grande onore. E Gesù stesso ha detto, chi vuole essere grande deve abbassarsi. La tua parola dice, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, ed Egli vi innalzerà a suo tempo. Quindi questo principio vediamo nella vita di Gesù Cristo e vediamo nella tua parola. Oh Padre, ti prego che possiamo vivere questo principio nei nostri matrimoni e nei nostri rapporti. Ti prego che possiamo ricordare quanto è importante il matrimonio e anche gli altri rapporti. Ti prego che possiamo riconoscere qualunque cosa che facciamo che disprezza il matrimonio, che disonora il matrimonio, per confessarlo, per toglierlo dalla vita e per cambiare nella tua forza. E poi ti prego, Padre, stasera abbiamo sentito vari modi pratici di onorare il matrimonio, non come qualcosa da fare in grande ogni tanto, ma come modo da vivere tutti i giorni. Aiutaci perciò di avere gioia di vedere le persone nella nostra vita, di non vederli come chi compie cose per noi, chi lavora per guadagnare, chi pulisce e cucina, ma di vederli come preziosi. Aiutaci, Padre, a preferire l'uno l'altro e non cercare quello che vogliamo noi, ma cercare quanto possibile a piacere all'altro, perché così veniamo noi benedetti, essendo benedizioni per loro. Aiutaci, Padre, a vivere quello che abbiamo sentito e aiutaci a riconoscere quando crediamo la menzogna, che non possiamo onorare perché sennò diremo senza ricevere. Aiutaci a cercare in te. E non di cercare di costruire da soli quello che solo tu puoi veramente darci, la tua benedizione. Grazie, ti prego che possiamo aggrapparci a Cristo per camminare secondo queste verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.